Geronimo.
Before one trip across enemy lines, resistance fighters told him that Jews were being murdered on a massive scale and smuggled him into the Warsaw Ghetto and a Polish death camp to see for himself.
È il 2012, il presidente statunitense Barack Obama sta consegnando riconoscimenti di guerra ad alcuni soldati che hanno combattuto il nazismo. Parla dei campi di sterminio polacchi, una definizione che gli causerà non pochi problemi diplomatici con il governo di Varsavia e anche in patria presso la comunità polacca residente negli Stati Uniti. Un saluto da Alessandro Bertellotti. L'allora primo ministro polacco Donald Tusk parlerà apertamente di ignoranza e incompetenza, costringendo Barack Obama ad un rapido dietrofront e a scuse pubbliche. Pochi giorni fa il Parlamento polacco ha varato una legge che condanna fino a 3 anni di carcere chi utilizzi l'aggettivo polacco quando si parla dei campi di sterminio nazisti in territorio polacco. Una norma controversa e per la verità complessa, come scopriremo tra poco con il nostro interlocutore, lo storico della Shoah, Marcello Pezzetti. Norma criticata apertamente da alcuni governi, come quello statunitense e israeliano, e soprattutto da moltissimi studiosi e ricercatori di storia. La legge del Parlamento di Varsavia è finita sotto i riflettori dei mezzi di informazione a causa di un aggettivo, ma come detto è più complessa, come spiega lo storico della Shoah, Marcello Pezzetti.
La legge va a toccare il tema dell'antisemitismo. L'antisemitismo in Polonia anche prima e dopo il periodo della Shoah, per cui è qualcosa di effettivamente molto complesso. Tutto è partito con Obama, ma non era solo Obama, sono soprattutto i giornalisti dell'Europa occidentale che spesso chiamano i campi polacchi, ma questo lo fanno per semplificare. Certamente peccano di superficialità e incorrono in un errore storico, questo va detto, ma da lì e penalizzare con la galera uno che fa un errore storico, guardi, in Italia per esempio ogni settimana ci sarebbero 20 processi di questo tipo e 20 condanne.
Non c'è il rischio allora che si vogliano prendere le distanze dal passato, anche con il rischio di riscrivere o cancellare la storia?
È assolutamente vero, sono d'accordo. Non è che la vogliono cancellare, la vogliono tenere sotto controllo. E in genere quando la storia è tenuta sotto controllo dai politici o dalla magistratura, siamo in una fase che va tenuta sotto controllo a sua volta, perché è qualche cosa che abbiamo già visto all'interno della storia dei vari paesi. Quello che vuole il governo polacco è che si definisca il rapporto tra polacchi ed ebrei come un rapporto, non dico d'amore, ma insomma di grande rispetto e così via, cosa che non è vera.
Qual è la verità allora?
La verità è che la Polonia non è stata più antisemita di altri paesi e non è stata nemmeno meno antisemita. E in Polonia c'è stato da sempre un antisemitismo che è tipico dei paesi del centro-est Europa, ma devo dire che è tipico anche del resto dell'Europa, perché in Francia ha fatto i suoi danni, in Italia ha fatto i suoi danni, cioè dobbiamo ricordarci che nel 38 Ungheria, Romania, Slovacchia, Italia, in parte la Polonia e poi sarebbe stata anche la Francia, così via, hanno emanato delle legislazioni anti-ebraiche, fortemente anti-ebraiche. Quindi l'antisemitismo è diventato un antisemitismo di Stato. In Polonia l'antisemitismo era un antisemitismo popolare proprio. Devo dire che il maggior vettore di trasmissione dell'antisemitismo, uno dei maggiori, è stato proprio la Chiesa.
Può spiegarci in che modo? E è certificato, è stato studiato e dimostrato che parte della popolazione aiutò in effetti con attività delatorie e con forme di collaborazione anche le truppe naziste.
È vero che ci sono stati dei casi in cui dei polacchi hanno compiuto eccidi, addirittura compiuto omicidi su larga scala, pensiamo solo al villaggio di Jedwabne nel 1941, ma devo dire che a differenza di altri paesi, i polacchi non sono stati impiegati all'interno delle strutture dei campi, né di concentramento e tantomeno di sterminio. E questo è qualcosa che va sottolineato, ma noi stiamo parlando di storia, non stiamo parlando di legalità adesso, di leggi. È chiaro che ci sono stati dei collaborazionisti, c'erano i delatori sono stati una piaga, soprattutto all'interno e all'esterno dei ghetti, della realtà dei ghetti. Dal 40 al 43 hanno fatto dei danni notevoli. Ma se pensiamo al collaborazionismo, come e cosa dire, per esempio, dell'Italia della RSI che emana essa stessa legalmente l'ordine di cattura, arresto e imprigionamento in campi di concentramento di tutti gli ebrei?
La comunità ebrea in Polonia era particolarmente attiva, brillante, sia nelle attività economiche sia nelle attività artistiche e probabilmente anche nell'attività politica. Quando la Polonia viene spartita in due dall'accordo tra nazisti e regime sovietico,
sì,
la comunità ebrea in Polonia come reagisce?
Non è che ha molte possibilità di reagire. Quelli che sono nella parte sovietica, in genere, vengono a loro volta mandati ancora più a est. E devo dire che un buon numero, 200-250 mila, che erano rimasti nella zona autoassegnata alla Germania, cercano di andare dall'altra parte. Quelli che vanno dall'altra parte e non sono rispediti indietro, perché molti vengono rispediti indietro, vengono mandati addirittura in Siberia, che è una cosa atroce, ma che incredibilmente riesce a salvare una parte di essi. Un buon numero muore in condizioni disastrose in Siberia, perché non è che i sovietici si siano comportati in modo, come dire, benevolo nei confronti degli ebrei che si sono rifugiati lì. E poi l'ebraismo non è il cristianesimo, non ha un'autorità centrale, non ha un primate di Polonia come ce l'ha la Chiesa Cattolica. Ogni comunità ha il suo rabbino capo e quello è un microcosmo. Ogni comunità reagisce a suo modo e ogni fascia sociale reagisce a suo modo. Diciamo che il dramma più grosso lo patiscono coloro che sono all'interno del primo partito ebraico polacco, che è il Bund. Era un partito socialista, legatissimo alla Polonia. Questi parlavano assolutamente polacco, non parlavano ebraico, erano addirittura antisionisti, non erano per niente religiosi, anzi antireligiosi, e volevano fondare una società ebraica in Polonia. Ecco, questi che erano il primo partito sono quelli che hanno più sofferto da quella spartizione.
In questi giorni viene dato grande risalto sulla stampa internazionale a quanto appena successo in Polonia nel Parlamento polacco. Israele e Stati Uniti hanno apertamente parlato di negazionismo e l'ufficio del presidente polacco Andrzej Duda ha sottolineato in una lettera pubblicata anche sui giornali israeliani che l'intera popolazione polacca fu in realtà vittima del regime nazista e ha evidenziato l'aiuto che parte della popolazione polacca diede alla comunità ebraica. 6.700 sono i nomi dei giusti polacchi registrati lo Yad Vashem, come anche lei credo abbia ricordato pochi giorni fa sul Corriere della Sera. C'è una frase però che mi ha colpito, è: la Polonia non ha mai collaborato in nessun modo con il regime nazista.
La Polonia come istituzione no, ci sono stati dei singoli che hanno collaborato, ma a livello istituzionale no. Certo che alcune guardie sono state utilizzate per salvaguardare, cioè per curare, per controllare i ghetti all'esterno, ma come del resto c'era la milizia ebraica all'interno. Devo dire che non sono d'accordo per niente con l'affermazione che la Polonia pecchi di negazionismo, assolutamente. questa è qualcosa di grave, una cosa gravissima, ma non sono nemmeno d'accordo con i polacchi quando presentano il popolo polacco come un popolo di gente che ha aiutato. No, è un popolo di gente che ha fatto di tutto, come altre popolazioni, né più né meno. Certo ha un numero alto di giusti, perché il numero degli ebrei era il più alto. È chiaro che non può essere paragonato ai 1000 giusti che ci sono in alcuni paesi dell'Europa occidentale, i quasi 7000 giusti polacchi, perché, facciamo un raffronto, in Italia c'erano circa 35.000 ebrei nel 43, in Polonia erano 3.300.000. Occorre sottolineare però il fatto che aiutare un ebreo in Polonia era molto diverso che in altri paesi, soprattutto l'Europa occidentale, perché c'era la pena di morte per chi aiutasse un ebreo e per tutto il nucleo familiare. Quindi quei giusti sono veramente degli eroi. E questo bisogna dirlo, bisogna sottolinearlo, come coloro che hanno ammazzato gli ebrei di Jedwabne sono dei criminali, è chiaro, ma non è la Polonia, come dire, la Polonia in senso istituzionale, di una cosa hanno ragione i polacchi, quando arrivano i nazisti la Polonia non esiste più e l'intelligenza polacca viene a sua volta eliminata. Certo che la Polonia è vittima del nazismo, è chiarissimo, e anche per quello che la Shoah è devastante in Polonia, perché i nazisti non devono alcun rispetto alla popolazione locale, possono fare quello che vogliono, la popolazione locale è totalmente assoggettata, la sua intelligenza è totalmente distrutta.
La fotografia del bambino di Varsavia non è uno scatto isolato, ma appartiene a un album allegato al rapporto Straub. Intitolato Non esiste più un quartiere ebraico a Varsavia, questo rapporto era destinato ai più alti dignitari delle SS, Himmler e Krüger, per rendere conto della liquidazione definitiva del ghetto di Varsavia e della repressione dell'insurrezione ebraica che avvennero tra il 19 aprile e il 16 maggio del 1943. Redatto dal generale Jürgen Straub, capo delle SS e della polizia del distretto di Varsavia, che diresse le operazioni, il documento è composto di tre parti. La prima, introdotta dall'elenco nominativo degli uomini caduti in combattimento per il Führer e la patria, sotto i colpi dei banditi ebrei, fornisce un resoconto delle operazioni da parte dell'uomo che le aveva organizzate e porta la firma di Straub e la data del 16 maggio del 43. La seconda parte riproduce tutte le comunicazioni telegrafiche quotidiane trasmesse tra il 20 aprile e il 16 maggio da Straub al suo superiore Krüger, il quale le ritrasmetteva a Himmler con il supplemento di un ultimo telegramma datato 24 maggio 1943. Le comunicazioni descrivono cronologicamente i progressi dell'operazione. Infine, il rapporto Straub si conclude con un album di fotografie composto di 53 immagini, tra cui quella del bambino.
Il bambino con le braccia alzate, un fucile mitragliatore puntato contro di lui, una delle foto simbolo di quella vicenda, una storia ricostruita dallo studioso Frédéric Rousseau. Tra le immagini più crude ed eloquenti che ricordiamo, quelle che furono scattate nel ghetto di Varsavia, restano presenti nella storia e nella nostra memoria, Marcello Pezzetti.
Assolutamente sì. La nostra memoria visiva è data da quell'immagine, quello è il rapporto Straub fatto quando c'è stata la liquidazione del ghetto di Varsavia, che sono di una violenza esattamente come le immagini delle fucilazioni di massa nei territori appena conquistati dalla Germania in Unione Sovietica. Assolutamente, quelle sono le immagini più forti della Shoah che noi abbiamo a disposizione. La nostra memoria si basa anche su questa memoria visiva, assolutamente sì.
Parliamo di dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sì. Il regime comunista anche in Polonia era preoccupato della presenza di una comunità ebraica. La comunità continua a ridursi come dimensioni, oggi è assolutamente marginale rispetto alla realtà del paese. Perché questo?
Ci sono due fattori. Il primo primo è immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e sono i pogrom che lì, devo dire, che andrebbe sottolineato questo fatto, che non è certo favorevole alla popolazione polacca, ovvero i pogrom scatenati contro i pochi sopravvissuti ebrei che ritornano e cercano di ritornare e capire se ci sono ancora dei loro cari in vita e così via. Per esempio a Kielce c'è un pogrom devastante un anno e mezzo dopo con oltre 40 morti. Ci sono pogrom a Cracovia, ci sono pogrom a Lublino. Lei pensi che un sopravvissuto di Beusiet, ne sono sopravvissuti due, viene ucciso a Lublino proprio durante i suoi interrogatori, proprio sul campo. E questo è la fobia della restituzione dei beni. Questo è qualche cosa che ha pesato e pesa ancora oggi sui rapporti tra polacchi, ebrei e non ebrei. E poi c'è la faccenda del comunismo, cioè il comunismo che all'inizio dà una votazione favorevole alla nascita di Israele, poi fa una scelta esattamente opposta e gli ebrei vengono tacciati di sionismo e ovviamente il sionismo diventa una malattia per il regime comunista, un nemico. Ed è chiaro che poi ci sono pogrom, soprattutto intellettuali, come dire, di stampo politico. Questo fa sì che nel 68 buona parte di quelli che sono rimasti in Polonia se ne vanno definitivamente. Oggi sono veramente pochi, lei pensi che, non lo so, Cracovia, che aveva quasi 70.000 ebrei, oggi ha meno di 100 ebrei.
La legge è stata proposta e approvata dal Parlamento polacco dominato dai partiti nazionalconservatori, accusati di minimizzare o lasciar minimizzare l'antisemitismo storico polacco. Non è un mistero che alcune forze politiche spingano verso una Polonia, diciamo così, bianca e cattolica, una attitudine che troviamo in numerose nazioni europee, non solo all'est.
Ci sono dei gruppi a rischio in una politica che sia esclusiva, che voglia riunire la popolazione intorno a quella che i tedeschi allora chiamavano Volksgemeinschaft, la comunità del popolo. È chiaro, la comunità del popolo in Polonia è vista come bianca e cattolica soprattutto, ma questo da sempre, non è una novità del dopoguerra. È chiaro che nell'Europa attuale questo diventa un pericolo per i gruppi che non possono adeguarsi per identità. E questi sono da una parte gli ebrei e dall'altra per esempio i Rom. I Rom sono un altro gruppo a rischio e poi c'è un terzo gruppo enorme che non si è ancora affacciato in Polonia come si è affacciato nel resto dell'Europa e sono gli africani in genere, i musulmani. Non è un caso che questa Polonia predichi di riunire le forze intorno a questi valori, il bianco e il cattolico. E saranno dei grossi problemi, grossi problemi.
Il suo legame personale con Auschwitz. Lei è uno storico, ma non è uno storico qualsiasi. Quando si parla di Auschwitz, lei è un protagonista nella ricerca e nello studio su questo campo di concentramento. Vuole accennarci al suo lavoro?
Il mio lavoro è da sempre quello di capire che cosa è successo. Guardi, quando io andavo le prime volte ad Auschwitz, ormai dobbiamo andare più indietro di 40 anni fa, la cosa che più colpiva era che non esisteva, non era scritta la parola ebreo da nessuna parte. Eravamo in periodo comunista e veniva nascosta, totalmente camuffata l'identità delle vittime. Questo ha fatto sì che alcuni storici, io e pochi altri, abbiamo continuato a lavorare in questo senso e lì abbiamo scoperto che c'erano delle lacune enormi e abbiamo dedicato un po' la nostra vita a questo, ad Auschwitz e anche agli altri luoghi di messa a morte che sono più a est, perché era qualcosa di non studiato. Oggi tutti parlano di Auschwitz, ma le assicuro che allora assolutamente no. Forse anche grazie a noi un po' che il mondo dei media si è svegliato. C'è anche un'altra parte ancora, che è quella delle fucilazioni di massa e quello dell'Azione Reinhardt, cioè i campi di sterminio puri, sempre in Polonia, che deve ancora entrare, diciamo, nella memoria comune. Ed è lì che lavoreremo nei prossimi anni.
È uno dei desideri dei legislatori intervenire con una legge che certifichi una forma di verità storica. Ha un senso questo?
No.
O è meglio lasciare agli storici il compito di scrivere, studiare, interpretare, farci comprendere, trasmettere la storia?
La storia la devono fare gli storici. storici, gli studiosi, i sociologi, non è una roba solo da storici, ma quando l'obiettivo è politico c'è un utilizzo della storia e della memoria, ovviamente in modo strumentale, e questo è un danno enorme, ideologico. Devo dire che in questo caso dovrebbe intervenire l'Europa. L'Europa dovrebbe impedire una elaborazione politica e una strumentalizzazione politica della storia.
Era Marcello Pezzetti, storico della Shoah. Sulla musica del gruppo polacco Kroke, che significa Cracovia in Yiddish, vi ricordo alcuni dei numerosi lavori su Shoah, comunità ebraica polacca e ghetto di Varsavia, disponibili anche nelle librerie cantonali. Di Marcello Pezzetti il lavoro I racconti di chi è sopravvissuto, pubblicato da Einaudi nel 2009. Frédéric Rousseau, Il bambino di Varsavia, storia di una fotografia, editori La Terza. Israel Gutman, storia del ghetto di Varsavia, editrice La Giuntina. Mario Lattes, Il ghetto di Varsavia, edizioni Cenobio. Jan Gross, I carnefici della porta accanto, il massacro della comunità ebraica di Yedvabne, edizioni Mondadori. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.